Okay. La domanda con la quale volevo iniziare questa mattina è: avete mai provato un senso di frustrazione? Io non so se sapete che cos'è la frustrazione. La frustrazione è quel sentimento di, diciamo, di delusione, di scoraggiamento che subentra quando di fronte a una cosa, a un risultato possibile, non lo raggiungiamo. Ovviamente noi non siamo frustrati di fronte alle cose impossibili. Io non sarei frustrato se non potessi andare sulla Luna, faccio un esempio banale e stupido perché so che non ci potrei andare. Ma il senso di frustrazione subentra laddove nella vita di tutti i giorni mi pongo un obiettivo possibile alla mia portata e non riesco ad ottenerlo. E ovviamente queste difficoltà non sono delle difficoltà impossibili da sostenere, ma in un certo modo mi impediranno di raggiungere l'obiettivo che mi sono prefisso. E capita anche a volte nella vita cristiana di sentirsi frustrati. Non so se voi avete mai sentito questo senso di, avete provato questo sentimento dentro di voi. È strano perché tante volte diciamo che la vita cristiana è una gioia, e lo è, ma a volte sperimentiamo anche dei sentimenti negativi perché in un certo modo non stiamo vivendo in maniera consona di quello che conosciamo. E quali sono gli ostacoli che generano frustrazione? E generalmente li troviamo sempre in noi stessi, nel senso che si tende, tante volte nella vita cristiana noi tendiamo a mascherarci dietro il fatto che siamo deboli, che siamo piccoli, che siamo impotenti, ma sempre hanno a che fare invece con problemi che abbiamo dentro di noi, che è disubbidienza, con mancanza di fede, con poca comunione con Dio. E nella vita cristiana noi sappiamo che abbiamo tanti ostacoli, abbiamo la carne, l'eredità del peccato di Adamo, la carne che non è un ostacolo a vivere questa vita cristiana, c'è il mondo con la sua cultura e c'è anche il diavolo. La Bibbia ci presenta questi tre ostacoli al cammino del credente. E noi in un certo modo dovremmo prepararci ad affrontare questi ostacoli, soprattutto comprendere come questi ostacoli agiranno contro di noi. Nella vita di tutti i giorni, che ne so, nello sport spesso le squadre affrontano l'avversario non tanto preparandosi assolutamente atleticamente, ma cercando anche di capire come agirà l'avversario, studiando le sue tattiche. Anche nel mondo commerciale, tante volte conoscere la concorrenza ti permette di essere più forte, non solo i tuoi punti forti, ma comprendere quello che vai incontro. Quindi, quando ti prepari ad affrontare un avversario, non è sufficiente preparare te stesso, ma spesso è importante anche sapere come tutte queste cose giocheranno a tuo sfavore. E questo quindi per comprendere che quello che si sperimenta non è una novità, ma è forse una normalità della vita, no? Una normalità. Conoscere l'avversario ci permette di essere più pronti nelle difficoltà, perché sai quello che sta succedendo, che fa parte di una normalità e che fa parte della strategia dell'avversario crearti dei problemi. E questo non significa che nella vita cristiana non avrai problemi, ma ti aiuterà a essere più lucido nella soluzione di questi problemi. E noi nella nostra vita cristiana abbiamo un nemico per antonomasia, che è il diavolo, no? Che ci ostacola con ogni mezzo. è un nemico molto forte, è un nemico preparatissimo, è un nemico che combatte contro Dio e il suo popolo dall'inizio dei tempi. E lo farà fino alla fine di questi tempi, no? Fino al giorno che Dio ha stabilito che questo sistema esisterà, lui combatterà contro di Dio e contro il suo popolo. E lo farà finché ne avrà la possibilità, perché Dio gliene dà la possibilità, ma è una possibilità limitata. Il diavolo è già sconfitto ed è già giudicato, ma attualmente ancora sta agendo nel mondo. E non durerà un solo giorno in più di quello che Dio non gli permetterà di durare. E lui lo sa, e per questo la Bibbia ci dà delle immagini piuttosto inquietanti di un leone ruggente che va in giro cercando chi possa divorare. Ma se diciamo che lui è limitato nella sua azione, nel suo tempo, non per questo non è un nemico meno pericoloso. Non è meno pericoloso di questo. E il nemico cercherà di sfruttare le tue debolezze, il nemico cercherà di sfruttare i tuoi dubbi, cercherà di sfruttare la tua ignoranza, nel senso la tua non conoscenza della parola di Dio. Il nemico cercherà di usare distrazioni e altre priorità che prenderanno il posto di Dio. Tutto ciò lo farà per ostacolare il popolo di Dio, il cammino del popolo di Dio. Se il popolo di Dio non cammina in modo santo, il grande mandato di Gesù Cristo di fare discepoli non si realizzerà. Ecco perché il diavolo non può rubare la salvezza, ma può distruggere la testimonianza, e per lui questo è la sua guerra. Una testimonianza macchiata bestemmierà il nome di Dio nel mondo. Per cui vi invito ad aprire di nuovo Efesini 6, siamo nella seconda parte, nel quale Paolo stava parlando dell'armatura del cristiano. Siamo a Efesini capitolo 6 e leggeremo dal versetto 16 fino al versetto 18. 16 dice: prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Paolo sapeva che la vita cristiana non è una passeggiata. Non è così semplice. Ecco perché sta facendo questa analogia del cammino della vita cristiana come una guerra, e paragonando la vita del credente, come si deve fortificare il credente, all'armatura di un soldato. E voleva che gli Efesini fossero consapevoli che questo cambiamento, questa santificazione che Dio li stava chiamando a fare, non sarebbe stata semplice. Voleva che fossero consapevoli che avrebbero incontrato delle difficoltà. In un certo modo Paolo li sta preparando a non scoraggiarsi laddove in un certo modo non riusciranno ad ottenere i risultati che si erano prefissi. Vivere una vita degna della chiamata non è né semplice e né facile. La vita cristiana non è facile da vivere. Camminare in modo degno di Cristo non è neanche senza ostacoli. Come abbiamo detto, c'è la nostra vecchia natura, c'è il mondo con la sua cultura che ci fa ragionare in un modo diverso, e c'è, come detto, Satana che ostacola ancora di più tutto questa cosa. E che contrasto con tutti coloro che dicono che accetta il Signore Gesù Cristo e risolverà tutti i problemi della tua vita. Si predica molto questo genere di messaggio dove Gesù è il solutore di tutte le problematiche della nostra esistenza. Beh, Paolo non stava dicendo questa cosa qua, li sta preparando a una guerra spirituale. Non gli sta dicendo, non gli sta illudendo che non avrebbero avuto problemi. Che contrasto con coloro che predicano che Cristo è l'amico al tuo fianco, pronto a proteggerti in ogni cosa. E Cristo è l'amico al tuo fianco, ma la sua protezione, come vedremo, non impedirà che tu abbia delle difficoltà. In un certo modo, Dio è sì al tuo fianco, Dio è sì il tuo scudo e la tua rocca, ma ti lascerà vivere certe esperienze. Vorrà alla fine che tu sia un soldato fedele in mezzo alla battaglia. Cristo non toglie la battaglia. Cristo è nella battaglia con te, ma vorrà che tu sia un soldato fedele. E se la vita è un combattimento, e se Dio è onnipotente e dalla nostra parte, quali cause generano sconfitta e poi frustrazione? E oggi vedremo quattro ostacoli nella vita cristiana che portano frustrazione, che sono la disubbidienza, il dubbio, l'ignoranza e l'indipendenza. Guardate il versetto 16, Paolo dice: prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete oltre a tutto ciò, avevamo visto la volta precedente che c'è una parte di armatura, avevamo parlato della cintura della verità che era un modo nuovo di pensare, avevamo parlato, Paolo parlava di prendere i calzari dello zelo che era un nuovo modo di agire e della corazza della giustizia che era un modo nuovo di resistere, ma tutto questo non basta, perché Paolo invita a prendere la completa armatura. Se l'armatura è completa e efficace, se manca un solo elemento non lo sarà così tanto. E nella battaglia, come vediamo al versetto 16, lo scudo era la parte più luminosa come protezione del soldato. Generalmente i soldati romani avevano uno scudo che faceva circa, era grosso come quasi questo pulpito qua davanti, 70-80 di larghezza per 1,40 m circa di altezza. Quindi, considerando che generalmente erano anche leggermente più bassi di noi, dietro questo scudo il soldato si poteva completamente, quasi completamente riparare. Però ho detto quasi completamente perché lo scudo non garantiva una totale protezione, lasciava delle parti scoperte, delle parti vulnerabili. E Paolo paragona questa parte qua, lo scudo lo associa alla fede. E di quale fede sta parlando Paolo? Non è la fede salvifica, cioè quella con la quale si crede che Cristo è la salvezza, perché questa fede, il semplicemente credere che Cristo è il nostro Salvatore, non spegne i dardi infuocati del maligno. Quindi Paolo sta parlando di un altro tipo di fede. Anzi, in un certo modo, quando si crede che Cristo è l'unico modo di salvezza nel mondo, quando è diventa il nostro Salvatore, questo attira ancora di più i dardi infuocati del maligno. Questa fede è la fiducia nella parola e nelle promesse di Dio, oltre a tutto quello che puoi vedere e toccare, altrimenti non sarebbe fede. Semplicemente è come trovarsi davanti a un labirinto e non sai esattamente dove uscirai, quale strada dovrai percorrere. Ecco perché noi siamo chiamati a un cammino della fede. Il Signore spesso ci chiama a fidarsi di Lui, noi diciamo che ci fidiamo, ma come ci districheremo nei meandri dell'ubbidienza e di queste cose, noi non lo sappiamo. Non abbiamo la mappa, non abbiamo il navigatore, spesso la parola di Dio, anche pregando prima, dice che è una lampada al nostro piede, non è un sole nel cielo che illumina completamente tutta la nostra strada. Il Signore ci permette di vedere passo per passo affinché noi possiamo essere sempre accanto a Lui. La fede è quella risposta di ubbidienza e di riconoscenza verso il Salvatore. È la fede che porta a credere, a agire in perfetta sintonia con Dio. Cioè, noi dopo aver creduto, come poter essere salvati, siamo chiamati a credere e a come dover vivere. E spesso questo cozzerà contro tutti gli ostacoli della nostra vita. Ma come? Io devo abbandonare determinate cose? Io devo fare queste cose qua? Io non ho mai pensato che pensare, agire, dire queste cose fossero una cosa sbagliata. Io prima organizzavo la mia vita e adesso devo dipendere da Dio? Questo è il cammino di fede che Dio ti chiama a percorrere. La fede è quando vuoi essere ubbidiente anche quando le situazioni e le circostanze suggerirebbero altre soluzioni. Vi è mai capitato di trovarvi di fronte a una certa problematica e il peccato è la soluzione che più vi alletta? Perché quello che vi fa vedere meglio in un certo modo la strada. Beh, se faccio questo, se dico questo, se questo risolverà il mio problema. Nella fede Dio ti dice, ti chiama a fidarti, ma non vedi la via di uscita. E in quel punto noi spesso cosa facciamo? Non ci fidiamo di Dio. Abbassiamo lo scudo della fede e diventiamo disubbidienti. Spesso cadiamo sapendo che il peccato è una cosa sbagliata, ma crediamo che il peccato risolverà le nostre problematiche. Ecco che, come soldati, deponiamo al nostro piede lo scudo della nostra fede. Spesso stimiamo più utile e conveniente il peccato all'ubbidienza, perché l'ubbidienza non ci dà apparentemente subito delle garanzie. Chi mi dice che Dio veramente, se io rimarrò fedele, risolverà questo problema? Ed è la situazione che succede da sempre. Eva la sperimentò nel giardino dell'Eden. Di fronte a Satana, lei cominciò a considerare che peccare fosse più conveniente. Voleva essere come Dio, era allettata dalla bellezza di questo frutto, dal sapore di questo frutto e dall'orgoglio che suscitava in lei. Abramo la sperimentò quando si trovò in Canaan e volle andare in Egitto. Arrivò una carestia, dubitò del fatto che Dio gli avesse affidato una terra e andò in Egitto, no? Vi ricordate? E anche lì ebbe dei problemi. Le 12 spie nella perlustrazione della terra promessa. Sì, è una terra dove scorre latte e miele, beh, Dio in questo ci ha detto la verità, ma è una terra piena di giganti e noi non li potremo sconfiggere. Vedete come la fede si ferma di fronte alla razionalità. Era ragionevole il discorso di queste 12 spie. Il popolo che occupava la terra promessa faceva paura ed era pericoloso. Ma la razionalità era chiamata a essere messa da parte per fidarsi della parola di Dio. Dio avrebbe scacciato questi popoli. Dio avrebbe combattuto le battaglie per il popolo di Israele. Infatti solo Giosuè e Caleb credettero a questa cosa qua. Gli altri 10 non credevano e convinsero il popolo a non aver fede in Dio. Questa disubbidienza mascherata da una certa razionalità, come detto, è come deporre lo scudo che parerà i dardi infuocati. E nel momento in cui diventi disubbidiente, arriva il dardo infuocato. Satana sa dove e come scagliare le proprie frecce. Conosce esattamente tutti i nostri punti deboli e del resto è da millenni che combatte questa lotta ed è un abile stratega. Sa benissimo come tentarci, come farci cadere, come usare anche la nostra testa per non credere e aver fede in Dio. E quindi tante volte non è sufficiente sapere la verità, ma Paolo sta chiamando all'ubbidienza. Riparati dietro lo scudo della fede e agisci di conseguenza. Allora i dardi infuocati cozzeranno contro la barriera e tu sarai protetto. Quando si incomincia un cammino di fede, costi quel che costi, Paolo sta dicendo portalo avanti nonostante tu non veda la fine della strada e ti riparerai dietro questo scudo. A volte pensiamo che sia sufficiente credere in Dio, no? Ma Giacomo 2,19 dice che tu credi che c'è un solo Dio e fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. Sotto un certo punto di vista hanno una fede, i demoni hanno una fede maggiore del popolo di Dio, perché sanno dell'esistenza di Dio e tremano. Spesso noi come credenti non tremiamo alla presenza di Dio e dovremmo tremare di questa presenza. Se ciò che credi non si traduce in una vita pratica, la tua fede è nulla e la tua obbedienza non esiste. E come detto, Satana userà i dardi della tentazione per farti cadere. Ti porterà a credere, pensare, fare strategie diverse dall'ubbidienza di Dio. Ti mostrerà percorsi alternativi all'ubbidienza che saranno più allettanti della fedeltà a Dio. Satana ci mostra questo. Se non seguirai Dio, avrai maggiore guadagno. Ma così facendo ti esponi alla menzogna e stai esponendo la tua vita al suo dardo infuocato. Non stai imbracciando lo scudo della fede e ti stai esponendo a un pericolo. I suoi dardi sono precisi e letali. Sfrutterà tutte le tue parti scoperte. Come detto, lo scudo non garantiva una protezione totale e Satana magari colpirà il tuo tallone, la tua parte meno che tu lascerai scoperta. Quelle dove sei più vulnerabile e più indifeso, quelle che hai lasciato scoperte per la tua negligenza. Quale freccia ti colpirà? Quella del tuo rapporto con tua moglie? Quella con i figli? Con la chiesa? Con il lavoro? Con i soldi? Con il sesso? Con quello che volete? Lui ha tanti dardi nella sua faretra da scoccare. E prima o poi il cristiano cade sotto questo colpo se non si protegge con lo scudo della fede. Cristo è sì al tuo fianco, ma non impedirà a Satana di scoccare i suoi colpi. Non devierà per te le frecce di Satana. Tu le devi fermare con lo scudo della fede e con la tua obbedienza. Ma ciò non sempre accade. E quando il colpo arriva fa male. E quando succede questo, nella nostra testa cosa subentra? Incominciamo a farci tante paranoie mentali, a dirci ma sono veramente credente, sono veramente salvo. Ed ecco perché il secondo ostacolo che vedremo oggi è quello del dubbio. Al versetto 17 Paolo dice: prendete anche l'elmo della salvezza. Paolo esorta a prendere l'elmo della salvezza. L'elmo, ovviamente lo sappiamo, protegge la testa, protegge il pensiero. Se il tuo pensiero non è corretto, il tuo agire non sarà corretto. Paolo esorta a proteggere il proprio pensiero con l'idea della salvezza. Cosa rende certa la tua salvezza? La tua fede? Cosa succede allora ogni volta che pecchi? La salvezza è nelle tue mani o in quella di Dio? In Marco 10:26 Gesù diceva a una domanda: chi dunque può essere salvato? Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. In Giovanni 1:13 dice che i figli di Dio non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. In Apocalisse 7:10 dice che la salvezza appartiene al Dio che siede sul trono e all'agnello. Dio rende possibile la salvezza a noi per la sua grazia. Il peccato e la conseguente depravazione dell'uomo non permetterebbero alcuna salvezza. E come diceva anche Paolo in Efesini, noi siamo morti e schiavi di Satana, e se non fosse che Dio ci vivifica e ci libera, noi non potremmo mai liberarci da questo. E Cristo è il garante della nostra salvezza. In Giovanni 10:29 dice che il Padre mio che me le ha date è più grandi di tutti e nessuno può rapirle dalla mia mano. Non sarà la tua disubbidienza a farti perdere la salvezza. Se la salvezza dipende da Dio, non saranno le tue mancanze, le tue imperfezioni, la tua disubbidienza a farti perdere il diritto di essere figlio di Dio. E fratelli, voglio che con ciò siamo seri, non sto dicendo che peccare sia uno scherzo, non sto sminuendo la gravità del peccato, sto solo dicendo che Dio sa che non siamo come Gesù Cristo perfetti, Dio sa che cadremo costantemente, ma questo non strapperà nessuna pecora dalla mano di Cristo. Però la nostra vita dimostra se hai veramente creduto nella salvezza, se hai compreso che devi lottare e vuoi lottare contro il peccato. Perché noi non semplicemente non vogliamo andare in paradiso, ma riconosciamo che il peccato è da abbandonare. Perché noi tutti vorrebbero andare in paradiso. Chiedete al mondo: tu vuoi essere salvato? Sì. Vuoi abbandonare il peccato? No. Quindi come credenti non solo noi vogliamo andare in paradiso, ma vogliamo essere liberati dal peccato, perché il peccato è contro Dio, offende Dio ed è contro le nostre esistenze. Come detto, cadere in battaglia fa parte della vita cristiana. Se sei chiamato a camminare in modo degno, significa che facilmente non lo farai. Se viene dato un comando, significa, è un ordine, che non è nella normalità essere fedeli a Dio. Come ti senti quando pecchi? Non inizia la tua mente a carezzare l'idea che non sei salvo? Vi capita mai? Di fronte ai momenti di bassa spiritualità o quando non siamo tanto in comunione con Dio, le nostre menti incominciano a ragionare e dire: ma tu non sei salvo. Qualcuno incomincia a usare il dubbio del fatto che tu non stai camminando in modo degno. Satana userà tanto questa strategia. Ecco perché Paolo dice: calzati l'elmo della salvezza. La salvezza appartiene non alla tua obbedienza, perché non siamo salvati per opere, ma appartiene a Cristo. Allontana, come detto, il dubbio con l'elma della salvezza. Sconfiggi Satana con la certezza che sei salvo in virtù del suo sangue e non delle tue opere. E la lettera agli Efesini mostra che la Chiesa è parte del proposito di Dio. Se sei un credente, sei parte di questo disegno eterno che va al di là delle tue vittorie e delle tue sconfitte, perché tutto è nelle mani di Dio. Quando cadi, la cosa giusta da fare è chiedersi se il peccato è un incidente di percorso o è una cosa normale nella tua vita. Soffri nella sconfitta o sei sereno? Peccare ti reca turbamento o indifferenza? Perché lì mostrerà veramente se sei credente. Se peccare normale non ti fa né caldo né freddo, forse non so quanto tu sia credente, ma se peccare fa male, se il dardo fuocato, infuocato, fa male, è probabile che tu abbia una vita rigenerata. E se sei caduto, proteggi il tuo pensiero con l'elmo della salvezza, ma al tempo stesso cerca di essere più forte la prossima volta. E come potrai evitare altre cadute? E vedremo il terzo ostacolo. Guardate il versetto 17, Paolo dice: dopo aver preso l'elmo della salvezza, prendete la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. La parola è la spada ed è l'unico componente dell'armatura che è anche d'attacco e non solo di difesa. È l'arma necessaria a colpire il nemico nei suoi attacchi. E noi sappiamo che in un certo modo Eva aveva un po' una spada, ma non l'ha usata completamente, perché sapeva la volontà di Dio, ma non la conosceva così bene. Invece Gesù nella tentazione, come si è difesa nella tentazione? Con la spada dello Spirito. Di fronte a tre potenti tentazioni di Satana, Gesù è riuscito a sconfiggere il diavolo come? Citando la parola. Conosceva la parola e semplicemente con la parola è riuscito a mettere in fuga il nemico. Quanto e come usi la tua spada tutti i giorni? Quanto ti prepari a usarla? Perché un soldato una volta non solo la doveva avere, ma doveva anche saperla usare, maneggiare, muovere. Perché non è sufficiente avere un'arma, ma la devi anche sapere usare. Pensi di essere capace di stare in piedi di fronte al diavolo senza parola? Se la leggi 5 minuti al giorno e comunque non la mediti su come metterla in pratica, probabilmente sei un soldato senza spada. Se non la fai tua per stare in piedi, sei un soldato che nella battaglia non avrà nessuna spada. Credi che Satana si spaventerà della tua ignoranza o ci giocherà? Credi che avrà pietà del fatto che tu non conosca la parola di Dio o la userà a suo vantaggio? E un soldato senza spada diventa innocuo, indifeso, presto morirà sotto i colpi del nemico. Pensi che una lettura superficiale o che la tua ignoranza ti permetteranno di stare appunto saldo davanti al diavolo che combatte da sempre? Spesso cadiamo per ignoranza perché non conosciamo a sufficienza la parola, ma spesso cadiamo perché siamo pigri e impreparati. Spesso siamo svogliati e poco impegnati nella nostra crescita e nel nostro desiderio di fortificarci e di combattere come Dio vuole. Ma e per ultimo, ma non meno importante, guardate il versetto 18, un altro ostacolo nel combattimento, che è quello dell'indipendenza. Versetto 18 Paolo dice: pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Infine, ma non ultimo per importanza, c'è la preghiera. E la preghiera non è associata a nessuna parte dell'armatura, no? Paolo non l'associa, se prima faceva delle analogie, qua non l'associa a nessun componente dell'armatura, però è molto importante e fa parte del combattimento. Paolo ne esalta l'importanza esortando a essere sempre in preghiera. Guardate attentamente, dice che dobbiamo pregare in ogni tempo. Paolo sta dicendo che sta calcando l'enfasi sulla frequenza della preghiera, sta mettendo l'attenzione sul fatto che dobbiamo pregare per mezzo dello Spirito, quindi anche un certo tipo di atteggiamento. Dice che dobbiamo farlo con ogni preghiera e supplica, quindi mostra la diversità della preghiera, di quanto debba essere ricca, vegliando in essa con ogni perseveranza. Questa indicazione ci mostra che cosa? Che il credente deve essere costantemente dipendente, in filo diretto, collegamento diretto con Dio. Non sta parlando di recitare all'infinito delle preghiere, ma questo tipo di preghiera è una mente rivolta continuamente verso Dio per comprendere. È come se noi avessimo al fianco, e lo abbiamo, Dio, e parliamo con Lui. Cosa devo fare? Cosa mi dici di fare? Cosa sarebbe meglio fare? Come posso evitare un problema? E questo non è un momento nel quale noi, diciamo, abbiamo dei momenti di preghiera. Non so, quando ci alziamo, quando mangiamo, la preghiera di comunità, di chiesa. Ma Paolo sta dicendo che qua dobbiamo pregare in ogni tempo, significa che tu devi avere una mente orientata verso Dio anche nei momenti non santi. Quando mangi, quando bevi, quando lavori, quando giochi, quando un tempo nel quale la tua mente affronta la vita di tutti i giorni, ma la vuoi affrontare in dipendenza e in rispetto a Dio. Questo è l'atteggiamento che Paolo sta indicando agli Efesini. E credo che non è il nostro solito modo di pregare, è qualcosa di molto di più, di molto più profondo e di più efficace. Per Paolo la preghiera è la giusta disposizione del credente nel suo cammino. E rimanere, come detto, connessi costantemente con Dio, sia nel bene sia nel male. Cosa rappresenta per te la preghiera? Un momento della giornata o della settimana? Un momento di richieste o di lista della tua spesa spirituale? La preghiera è l'atteggiamento vigile verso Dio nell'affrontare la vita di tutti i giorni. Come vivo le mie giornate? Dipendendo da Dio o no? Mi faccio costantemente queste domande: come dovrò occuparmi di questo problema? Con Dio o con la mia mente? Come risolverò questo conflitto? Con Dio o con la mia intelligenza? Lo affronterò con le mie forze o cercherò l'ubbidienza di Dio? Ecco uno spirito di preghiera che, se non accompagna tutta la completa armatura, non permetterà al soldato di Cristo di stare in piedi. Come potrai camminare in modo degno se non dipenderai da Dio? Come potrai essere efficace nel tuo combattimento se non sei concentrato su Dio? Una volta un soldato, quando si trovava nella battaglia, doveva avere la mente concentrata nella battaglia stessa. Non è che si distraeva a guardare il panorama intorno. La vita cristiana non è né semplice né facile, però riserva immensa gioia e vittorie per coloro che sono fedeli. Quante storie abbiamo sentito incredibili, abbiamo ascoltato storie di gente che ha sperimentato vittorie spirituali incredibili, e non so voi, ma io a volte provo della santa invidia di fronte a certe esperienze. Però la domanda è: qual è la differenza tra noi e loro? Sono forse più bravi? O dipendono invece da Dio e indossano la completa armatura. Il mio Salvatore è il loro Salvatore, la mia rocca è la loro rocca, ma il mio modo di lottare potrebbe essere diverso dal loro. Ecco perché tante volte non otteniamo vittorie spirituali. Ecco perché spesso nella nostra vita proviamo quel senso di frustrazione. La vittoria è alla portata di mano, ma noi creiamo le difficoltà a Dio perché questo non avvenga. Oggi il Signore ci chiama a essere dei soldati fedeli, rivestiti della completa armatura, di un soldato che lotterà in modo da onorare Cristo. Satana è un nemico che diventa più forte, come abbiamo visto, con la disubbidienza, con il dubbio, con l'ignoranza e con l'indipendenza. Ma noi siamo chiamati oggi a prendere una posizione contro di lui e a essere ubbidienti, a confidare nella certezza della salvezza, nella conoscenza della parola e nella preghiera costante. Preghiamo. Signore, innanzitutto vogliamo chiederti perdono perché spesso non sperimentiamo vittorie nella fede perché siamo disubbidienti. Siamo ancora ribelli, Signore, nonostante siamo tuoi figli, conosciamo tanta verità, però, Signore, non abbiamo preso seriamente la vita cristiana nelle nostre mani. E Paolo, Signore, in questa lettera agli Efesini voleva esortare loro e oggi noi a comprendere che queste difficoltà sono normali, a far nostra la vittoria, Signore, perché è alla nostra portata, perché Tu ci darai la forza, ci dai tutto ciò che serve, Signore, per rimanere in piedi in questa battaglia. Signore, come soldati oggi vogliamo di Cristo, vogliamo essere più obbedienti, vogliamo essere, confidare di più, Signore, nella certezza, Signore, della Tua salvezza. Vogliamo fugare dubbi, Signore, che Satana userà. Vogliamo essere meno ignoranti e prepararci, Signore, nella vita di tutti i giorni. E, Signore, non ultimo, che i nostri cuori siano disposti costantemente in preghiera verso di Te. Grazie, Signore, perché in questo cammineremo in modo degno della chiamata che ci hai rivolto. In questo, Signore, la battaglia del credente sarà una battaglia vincente. A lode e gloria del Tuo nome. Amen.